16.05 RT1, la pulce va per aziende in questa terza ora, la scoperta del prezioso tessuto imprenditoriale della Svizzera e della Svizzera italiana. Abbiamo visitato parecchie realtà, diversi settori aziendali, scoperto eccellenze in tanti ambiti, dalla piccola startup alla grossa azienda consolidata, storie di un fare che è importante conoscere e raccontare per capire proprio la nostra solida struttura socio-economica e per confermare, del caso anche oggi, confermare che la produzione svizzera è ovunque nel mondo. Oggi entriamo in una realtà produttiva attiva nel settore biomedico per parlare di prevenzione, di medicina, di precisione. Lo faremo con l'ospite che ci ha appena raggiunto in studio, ma come ogni sabato iniziamo dal principio, che è il nostro reportage realizzato oggi da Elena Caresani.
Questo è un altro tipo di cappa, la cappa che è sempre in ricerca e sviluppo, all'estrazione del DNA, che è il primo passaggio della preparazione di tutti i nostri kit.
Forbesis opera nel settore delle biomedicine. Produce kit per analisi del DNA che si usano per la diagnosi di malattie genetiche e per definire terapie di precisione. Il quartier generale è a Manno e lo stabilimento in Italia. Valentina Favalli, direttrice tecnica, ci descrive la linea di produzione.
La linea di produzione di Forbesis è strutturata con una parte dove viene accolto, preparato e stoccato il materiale in ingresso, quindi preparato in semi lavorati sotto cappa, con un'enorme attenzione quindi a quella che è tutta l'attenzione alla non contaminazione, e poi a una parte finale che è quella del confezionamento ed etichettatura, tutto fatto secondo delle procedure molto solide che vengono definite all'interno del nostro sistema di qualità, perché Forbesis è una società volta al sviluppo e messa in commercio di kit per la diagnostica in vitro, quindi tutto questo deve essere fatto secondo degli standard molto rigidi di qualità.
L'edificio ha delle particolarità anche.
Sì, sì, l'edificio è circolare, quindi all'ingresso noi entriamo innanzitutto in produzione, dalla produzione passiamo alla parte degli uffici di produzione di ricerca e sviluppo, dove c'è anche la parte tecnica, il supporto tecnico, per poi arrivare alla sala riunioni dove il nostro supporto tecnico e la nostra produzione si possono riunire fra di loro e scambiarsi tutto quello che è la necessità sia di valutazione, controllo qualità e innovazione, perché tutto questo è, diciamo, creato ad anello ed incentrato alla ricerca e sviluppo, che è un po' il cuore pulsante di Forbesis. Dopodiché troviamo il laboratorio dei bioinformatici.
Bioinformatici,
sì, molto importanti, perché abbiamo visto in questi anni come per creare una soluzione per diagnostica da dare ai laboratori clinici che sia chiave in mano, sia fondamentale non solo creare il kit e validare il kit di reagenti, ma soprattutto dare anche la parte di analisi dei dati e interpretazione dei dati, che diventa sempre più importante e fondamentale per arrivare a quello che è il risultato diagnostico. Dopodiché troviamo la parte ovviamente commerciale, direttore tecnico, amministrativi, e chiudiamo così l'anello intorno al quale sta la ricerca e sviluppo.
E nei laboratori cosa possiamo vedere?
Nei laboratori, ecco, apriamo la porta ma non possiamo entrare, perché ovviamente per entrare nei laboratori bisogna essere completamente bardati e avere soprattutto dei calzari.
Li vediamo al di là del vetro.
Dal vetro vediamo i ragazzi che stanno lavorando quindi a estrazione e preparazione del DNA. Noi utilizziamo degli standard di DNA per fare le nostre prove e validazioni sui nostri kit. Poi vediamo i ragazzi che stanno facendo i controlli di qualità dei kit che sono stati prodotti, questa è una parte molto importante, e poi vediamo invece i ragazzi che stanno lavorando sui nuovi kit e quindi tutto quello che verrà sequenziato con sequenziatori di nuova generazione, quindi Next Generation Sequencing, e che quindi poi sarà tutto quello che sono le novità 2023.
Ma poi concretamente alla fine che tipo di prodotto esce? Diciamo una scatoletta, una provetta, cos'è il prodotto finale?
Il prodotto finale sono delle scatole contenenti gli ingredienti che messi insieme all'interno di un protocollo, che non è altro che una ricetta che noi diamo, alla fine permettono di preparare il DNA per il sequenziamento attraverso gli strumenti di sequenziamento di nuova generazione. È tutto molto piccolo, molto ridotto, delle piccole provette, delle piccole scatole, con all'interno però un grandissimo potenziale di informazione. Il tutto insieme a un accesso alla nostra piattaforma Forever di analisi dei dati che permette di interpretare questi risultati.
Non possiamo prendere suoni direttamente in questo ambiente asettico, ma possiamo far uscire le registrazioni fatte direttamente dal team di laboratorio.
In produzione, ovviamente, il rumore più comune è quello delle cappe a flusso che servono per proteggere quello che è il semilavorato mentre viene aliquotato nelle varie provette in queste quantità minime. E il rumore che fa è questo. È un rumore continuo che per noi ormai è diventato un sottofondo che è familiare e che, diciamo, resta nelle nostre giornate.
Buongiorno, io sono Jérôme Puginier, mi occupo di comunicazione per la Forbesis.
Quali sono i vostri canali di comunicazione prediletti?
Allora, noi comunichiamo tantissimo sul web, quindi siamo presenti, abbiamo il nostro sito e poi abbiamo i social, utilizziamo soprattutto la pagina di LinkedIn per comunicare con la nostra comunità, che è fatta di laboratori, di medici genetisti in tutto il mondo praticamente, e quindi stiamo crescendo da questa parte. Poi abbiamo nei vari paesi, nelle varie regioni, abbiamo dei distributori che comunicano anche loro sui nostri prodotti, sul nostro know-how.
Quali sono i paesi dai quali notate più attività?
Sì, naturalmente l'Italia, poi evidentemente la Svizzera, che per noi è una testa di ponte per il nostro sviluppo a livello internazionale. Paesi del Middle East, ad esempio, ci seguono molto e sono molto interessati a quello che stiamo sviluppando.
Rumori, ricerca e sviluppo particolari che si possono sentire, è un lavoro molto silenzioso, quindi quello che si può sentire è il rumore delle centrifughe che servono per raccogliere tutto quello che è il materiale all'interno delle provette e mixarlo, diciamo, mescolarlo in maniera molto più efficace.
Buongiorno, io sono Stefano Casali, bioinformatico e data analyst presso Forbesis. Quindi mi occupo fondamentalmente della parte dell'analisi del dato e tutto quello che ne viene a seguire. Quello che si può dire è che una volta che il dato viene creato, effettivamente, si rivela cruciale, appunto importantissimo, poter restituire al cliente un'analisi, un'interpretazione di questo dato. Cosa significa? Quello che interessa è poter vedere se a livello genetico abbiamo delle varianti o delle mutazioni che in qualche modo possono essere pericolose o predisponenti a un qualche tipo di patologia. E questo risultato lo possiamo ottenere anche grazie all'informatica e anche grazie ad alcuni sviluppi tecnologici molto recenti che noi cerchiamo di seguire in modo appassionato e sempre più aggiornato possibile, legati in particolare ad applicazioni di intelligenza artificiale, quindi di machine learning. Quindi per poter effettivamente interpretare il dato in termini anche biologici, anche medici, è necessaria questa parte di analisi del dato, informatica e biostatistica anche direi.
L'utente finale per lei chi è?
L'utente finale sicuramente per me è, se vogliamo, il biologo o comunque il medico, ma io penso sempre in ultima analisi al paziente, alla persona che ha bisogno di sapere se è in un determinato tipo di situazione, se corre un certo tipo di rischio e quale. Forse è difficile pensare che chi lavora in un campo informatico pensi in modo specifico alla persona, ma in realtà per noi è l'aspetto cruciale, avere in mente la parte umana. Quindi sì, per me, nella mia mente, il cliente finale è proprio il paziente.
C'era la mia referenza. Questa voleva dire che era una lettera A, ACTG, e io trovavo una cosa così, voleva dire che questa era ad esempio una T, e questa, qua ho trovato una mutazione. E lo si faceva a mano, guardando praticamente in bianco e nero. Si facevano passare tutti così. Ed è per questo che ci si mettevano mesi, perché bisogna farne pezzettino per pezzettino. Noi adesso facciamo l'intero esoma e lo facciamo, questo confronto lo fa il computer e lo fa al volo.
E non stiamo parlando di decenni fa?
No, stiamo parlando, io ho iniziato con l'NGS e io sono di base un bioinformatico nel 2015. E nel 2015 questo era fantascienza. Nel 2015 piano piano c'è stata tutta un'opera di ricerca, di convincimento, fino ad arrivare a affinare le tecniche di oggi.
Il CEO e fondatore è Fabio Grandi.
Tutto il gruppo Forbesis siamo una quindicina di persone assunte. Siamo in fase di espansione, adesso stiamo assumendo, altri due nuovi collaboratori arriveranno all'inizio di gennaio e nel prossimo trimestre ne assumeremo altri 3 o 4 proprio perché siamo in una fase di forte crescita. Le formazioni sono tutte, bene o male, a parte chi magari lavora a livello amministrativo, vengono tutte dal background scientifico, chi ingegneristico, come direttore tecnico, Valentina, che ha un background di ingegneria biomedica e bioinformatica, chi da un settore di biologia o biotecnologia come chi sta in laboratorio, ma comunque tutti con un forte background scientifico, quindi la laurea magistrale è, insomma, il minimo, molti hanno anche dottorati o master, eccetera. L'età media, io la alzo un pochino, ma siamo sotto i 40 senz'altro, quindi, perché comunque il settore giovane è un settore che ha studiato anche a livello di università solo negli ultimi 10-15 anni.
È un settore con molto entusiasmo.
Ah, entusiasmo, sì.
Sì.
È attrattivo sia per chi vuole lavorarci, sia dal punto di vista mediatico, sia ovviamente per gli investitori, questo per chi fa, insomma, deve amministrare la società, è una buona cosa, perché è più facile trovare investimenti, giustamente, perché ha un rate di crescita del 15-20% all'anno a livello mondiale, il settore medicale di applicazione della genetica, diciamo.
Il rumore di quando vengono gli esperimenti. Quando vengono gli esperimenti sentiamo questo.
Hai giro per il laboratorio.
Questo matto di un ricercatore che va in giro così.
Bisogna anche scherzarci un po', sennò.
Un mondo interessantissimo, un mondo importantissimo. Stiamo parlando di Forbesis, un'azienda davvero all'avanguardia con sede in Ticino che opera nel settore delle biomedicine. Produce, come avete sentito, kit per analisi del DNA destinate alle diagnosi di malattie genetiche e a terapie individuali di forme di cancro. E questo è per dire solo un paio di cose che fate voi all'interno di questa azienda davvero all'avanguardia, un'azienda giovane, dove ci sono profili di competenze assolutamente specifici. Siete nati nel 2013, adesso Fabio Grandi ci ha raggiunti in studio, CEO e fondatore appunto di Forbesis, una realtà relativamente giovane. Vogliamo capire quali sono stati i passi per la creazione, la costituzione e poi questa realtà che abbiamo visitato della Forbesis.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, buongiorno anche agli ascoltatori. Sì, Forbesis, come dice giustamente lei, è nata nel 2013 e se andiamo a vedere nel reportage che è appena stato detto, quando Valentina Favalli parlava di come si sequenziava ancora nel 2015, cioè quasi a mano, il metodo Sanger si chiamava, sembra passata una vita intera, in realtà sono meno di 10 anni fa. E quindi quando siamo nati predicavamo abbastanza nel deserto. Queste tecnologie nuove erano confinate negli ambienti di ricerca, nei centri di eccellenza di ricerca, e io e il mio socio, perché sono cofondatore, l'ho fondato Forbesis insieme a Giorgio Gatta, io e il mio socio ci siamo messi in testa l'idea di fare da tramite tra questi centri di eccellenza di ricerca e quelli che sono invece i laboratori di diagnostica, gli ospedali dove tutti andiamo. E fin da allora Forbesis ha operato quindi in questo settore di ricerca traslazionale. Prendere quello che è di buono e tutte quelle che sono le ultime scoperte che vengono fatte nei centri di ricerca e renderlo fruibile a tutti i laboratori, dove magari non ci sono i ricercatori come si possono trovare nei centri più importanti, ma ci sono tecnici di laboratorio che devono avere a disposizione degli strumenti standardizzati e soprattutto lo stesso tipo di analisi deve dare lo stesso risultato, in caso dello stesso campione, in due laboratori diversi. È proprio questo la grossa differenza fra chi fa ricerca e chi invece fa diagnostica. Noi produciamo dispositivi diagnostici, che sono dei dispositivi medici altamente regolati. L'azienda è certificata e ci muoviamo all'interno di regolamentazioni molto strette e molto stringenti.
Certo.
Questo proprio per garantire riproducibilità nei risultati. Quello è un po' la cosa più difficile, ecco, perché farlo in casa, un ricercatore ce la fa a fare un esperimento, però messo
è
quasi al buio.
È la costanza, no? È il fatto di continuare, di riprodurlo.
Esattamente,
in modo,
la riproducibilità
in modo che
si
serve.
Allora è importante forse ancora aggiungere, perché appunto le storie delle aziende sono varie e diverse, sì, dipende poi dagli anni, da come sono state create, e credo sia importante nel suo caso ricordare che lei non è un imprenditore, lei ha una formazione scientifica, no?
Sì.
Quindi quando ci spiegava proprio questa difficoltà, no? Di intersecarsi tra due realtà, lei ha studi biologia, di biotecnologia,
sì, esatto.
Quindi questo naturalmente le ha dato un afflato e un coraggio e anche una competenza che altri imprenditori magari più della via economica non avevano, quindi...
Sì, la chiamo coraggio, guardare indietro magari si chiamerebbe più incoscienza o comunque non sapere dove si stava andando e cosa ci sarebbe aspettato. Forse questo è stato proprio il segreto, no? Non sapere tutte le difficoltà e neanche preoccuparsene. Sia io che il mio socio abbiamo entrambi competenze biologiche di biotecnologia, quindi siamo degli scienziati fondamentalmente. Avevamo le idee e ovviamente non avevamo i soldi per realizzare queste idee. E in questo caso siamo stati, devo dire, anche molto fortunati a trovare gli interlocutori giusti, persone che hanno iniziato magari inizialmente semplicemente come facendo o volendosi far da tramite tra noi e dei gruppi di investitori, ma la maggior parte di questi si sono innamorati dell'idea stessa e sono rimasti dentro. Voglio ricordare Lorenzo Subani, che è il nostro socio storico, che inizialmente si è adoperato per darci una mano, è stato lui farci da tramite per arrivare qui in Ticino, e però fin da allora è rimasto dentro la società e adesso tutti i giorni ci sentiamo, è il nostro primo sponsor, è il nostro primo sostenitore e è quello che, diciamo, soffre con noi in prima linea, ecco, tutti i giorni, giorno dopo giorno.
Il settore è ad altro fattore, altissimo fattore tecnologico, sì. Quindi eravate avanti nel 2013 quando l'azienda è stata fondata, si parlava del sequenziamento, della trascrizione manuale, no? Del sequenziamento, sì, del DNA, adesso ci sono tutti altri strumenti, voi del resto fate delle scatolette alla fine con dentro dei kit che anche... Ma io mi sono immaginato un po' quelle che abbiamo usato un po' tutti nel tempo del Covid, il test da fare a casa... Non siamo a quei livelli, credo, però insomma semplice. Ma non è così semplice spiegare che cos'è il DNA. Dobbiamo un attimino fare un passo indietro.
Pensavamo di saperlo, ma proprio no.
Sì, ecco, beh, il DNA è quello che ovviamente fin dagli studi che ho fatto, io ho studiato a Pavia, mi sono laureato ormai nel 2003, 20 anni fa, sembra ieri, come tutto, no? E già allora, beh, si conosceva il DNA, ma... In questi ultimi 20 anni si sono fatti molti progressi nella conoscenza. Il DNA altro non è che, diciamo, questa stringa di informazioni, è una sorta di manuale di istruzioni per la costruzione del corpo umano, e non solo, perché è presente in tutti gli organismi viventi. Pensate che il DNA è presente in ogni cellula, una cellula è grossa un milionesimo di millimetro, qualcosa di veramente piccolo. È un alfabeto fatto di solo 4 lettere, che si chiamano basi, da cui il nome della società Forbesis, ed è lungo 3 miliardi e 200 milioni circa di lettere. Pensate che se dovessimo tirar fuori un filamento di DNA dal nucleo di una cellula, dovessimo srotolarlo, sarebbe lungo quasi 1 metro. Esattamente. Spesso pochi atomi e lungo quasi 1 metro. E tutto questo viene impacchettato dalla natura e viene fatto stare all'interno di ogni singola cellula. Quindi già questo è qualcosa di magico.
Veramente di,
esatto,
magico, certo.
E quando si parla in generale di geni o di genetica, in realtà si fa riferimento a più o meno l'1% del DNA, che è quello che è stato scoperto codificare, cioè portare un'informazione effettiva per produrre delle proteine. E tutto il resto, io quando studiavo veniva chiamato junk DNA, cioè DNA spazzatura, forse con un po' di arroganza, forse era meglio chiamarlo DNA, che non sappiamo cosa serve, sarebbe stato un pochino più onesto. Si è scoperto in realtà che ha un ruolo nella regolazione dell'espressione dei geni, nella conservazione del DNA e tante cose. Sicuramente, ecco, la natura non impacchetta 1 metro di molecola dentro ogni singola cellula di cui il 99% non serve a niente, ecco.
Quindi bisogna continuare a cercare, proprio perché, come si diceva fin dall'inizio, no? Abbiamo avuto questa grande scoperta, la mappatura del genoma, e vabbè, per voi scienziati naturalmente era già chiaro che era proprio solo l'inizio, ma oggi come oggi non solo è solo l'inizio, ma capiamo ancora di più la complessità.
Certo, come scoprire l'America, fino adesso abbiamo tracciato la costa, ecco, c'è tutta la parte interna ancora da scoprire, e sicuramente però ogni giorno si fanno progressi, ogni giorno ci si avvicina un pochino di più alla comprensione di come funziona, come in effetti può regolare i nostri processi biologici e come possiamo trarne informazioni per poter stare meglio noi, vivere meglio, poter prevenire certe cose.
A me fa sempre un certo effetto pensare a queste misure così minuscole, quando noi magari guardiamo questo tavolo, c'è un granello di polvere e quello chissà quante informazioni potrebbe contenere, e quindi anche gli strumenti necessari per osservare così come telescopi da lontano e entrare nel così vicino.
Certo, e in realtà il nostro è un lavoro quasi alla cieca, perché noi non vediamo mai direttamente il risultato del lavoro, è sempre qualcosa di indiretto. I nostri kit, come dicevamo prima, in realtà sono dei barattolini, contengono delle provette con dentro pochi microlitri di soluzione, cioè tutto anni di ricerca, di sviluppo, di investimenti finiscono dentro pochi microlitri di liquido. Però quello mischiato insieme al DNA, utilizzando degli appositi strumenti, ci dà una misura indiretta di quello che è il DNA. Con le nuove tecnologie, questa NGS, che sarebbe sequenziamento di nuova generazione, ci dà milioni di volte più informazioni di quello che si faceva 15 anni fa, con il sequenziamento tradizionale. Ed è questo forse che ha portato all'esigenza della nascita di queste nuove figure ibride, questi famosi bioinformatici. Mm-hmm. Adesso ci sono tra bioinformatici, biostatistici, ci sono tante altre competenze che prima magari si occupavano di altri aspetti professionali che convergono intorno al termine bio. Quindi il bioinformatico in realtà adesso è una figura centrale, fondamentale, perché se una parte è chimica ancora, mischiare il DNA insieme a dei reagenti, una ricetta come se fosse in cucina, no? Per ottenere un certo risultato, poi bisogna saperlo analizzare questo risultato.
Fabio Grandi, infatti vorrei, poi parleremo anche dei profili professionali, perché la Pulce è molto curiosa, no? Perché sì, sappiamo che le nostre ascoltatrici e ascoltatori magari hanno un figlio, un parente, e ascoltando queste trasmissioni poi magari suggeriscono delle opzioni di formazione e di scelte di vita. Ma vorrei proprio, Fabio Grandi, tornare sull'utilità di quel voi fate, perché lei dice la ricerca, cioè ogni giorno noi ci lanciamo un po' nel vuoto, poi lei ha detto tutto il nostro lavoro di ricerca di 15 anni finisce in un barattolo. Insomma, spieghiamo che grazie alla vostra ricerca e al vostro lavoro c'è davvero la capacità, la forza, la possibilità di intercettare appunto delle anomalie, quindi delle patologie in divenire. Quindi spieghiamolo bene questo effetto dei vostri kit.
Sì, diciamo che c'è una duplice applicazione di quello che facciamo. Da una parte c'è un aspetto, come diceva giustamente lei, di predizione, predittivo o ereditario, cioè tutta quella componente genetica che può predisporre un individuo a sviluppare un certo tipo di malattia. Una cosa molto importante è che quando la genetica è molto preponderante, cioè quando c'è un grosso difetto genetico, questo si manifesta molto presto nel corso della vita. Quindi quando veramente è determinante l'aspetto genetico per un evolversi negativo di una malattia, questo si manifesta nei primi anni. Un carattere ereditario generalmente, soprattutto nelle forme tumorali, si parla quando un'insorgenza prima dei 40 anni. Nella maggior parte di noi è sempre un interscambio fra base genetica e pressione dell'ambiente, stile di vita, eccetera. Quindi questo è molto importante. Quando andiamo a cercare, non possiamo cercare la risposta al 100% ovvio, all'interno del DNA, ma possiamo trovare un aspetto importante. Da il caffè mi fa bene, mi fa male, lo metabolizzo piuttosto che questo aspetto, a ok, ho una forma familiare che mi predispone a un certo tipo di malattia piuttosto che un certo tipo di tumore. Storicamente, ecco, si è provato un pochino di paura, soprattutto negli anni prima, vedevo i primi anni, c'era magari informazione ma non si sapeva come maneggiarla, certo, e che cosa farne, quindi la gente in generale, l'uomo della strada, chiamiamolo così con le virgolette, diceva ok, ma se lo so e poi non posso far niente, tanto vale che lo sappia.
Sì, è rimasta un po' questa credenza, no?
Certo, sì, in parte anche giustificata, perché come dicevo prima siamo proprio ancora nelle fasi iniziali di scoperta, nonostante abbiamo scoperto così tanto, no? Però già in tutte quelle forme intermedie l'avere un certo tipo di informazione a priori ci permette di condurre uno stile di vita più adeguato, magari di fare controlli più frequenti e quindi di prevenire un certo tipo di insorgenza, di batterla sul tempo, ecco. Un discorso invece parallelo, che in realtà è quello su cui è nato Forbesis, è un discorso di terapia personalizzata. Ora, questo è un settore prevalentemente oncologico. I nostri kit trovano applicazione nell'analisi del tessuto del tumore stesso, quindi non del DNA che è comune a tutte le cellule, che è chiamato germinale, ma di un tipo di analisi definita somatica, cioè proprio del tessuto. Infatti il tumore molto spesso va a sviluppare delle mutazioni che sono proprie del tessuto tumorale e sono mutazioni che permettono alle cellule di svilupparsi più rapidamente, di non andare in apoptosi, quindi di non morire, non avere il suicidio programmato, e quindi permettono al tumore di svilupparsi più velocemente e di essere aggressivo. Ecco, queste mutazioni sono spesso, grazie a Dio, bersaglio di farmaci di nuova generazione, per cui i nostri test si accompagnano all'utilizzo di un farmaco, sono anche, anzi, strettamente regolamentati e obbligatori da materiale, da bugiardino del farmaco stesso. Il test genetico deve essere fatto perché la presenza o l'assenza, secondo il farmaco, di queste mutazioni permette l'utilizzo di una terapia che è molto costosa e che quindi deve essere efficace, va fatta sulle persone efficaci, e bisogna comunque anche minimizzare quelli che sono gli effetti collaterali della terapia. E quindi ecco che arriviamo veramente all'applicazione della medicina di precisione,
certo,
che poi fondamentalmente è quella dove operiamo noi. Anche il nostro slogan, se si chiama così, è quando la precisione, insomma, fa la differenza, ecco.
Siete diventati complementari all'attività medica, all'attività di indagine, diciamo. Voi vi inserite proprio come complemento attivo in un ambito, se pensiamo proprio all'oncologia, laddove ci sono anche magari delle ereditarietà, voi avete un ruolo importante.
Sì, diciamo che forniamo degli strumenti agli specialisti, ai clinici, ai genetisti, agli oncologi, degli strumenti per, ok, avere un quadro più chiaro della situazione. Ecco, quindi non ci occupiamo direttamente, attivamente, della parte medica, ma forniamo strumenti. Ecco.
Come vi posizionate sul mercato? Nel senso, avete molta concorrenza? Dal resto del mondo arrivano altre novità? Diciamo, qual è la realtà?
Beh, sì, ovviamente il settore ha molta concorrenza perché è un settore in forte crescita. C'è anche da dire però che la maggior parte delle aziende che operano in questo settore, diciamo più in senso ampio delle biotecnologie, lo fa fornendo materiale destinato alla ricerca, che quindi ha delle regolamentazioni molto meno stringenti. In realtà nel nostro settore, quindi aziende che sono ISO 13485, come siamo noi, che sono certificazioni per la produzione di dispositivi medici, mm-hmm, a livello europeo, che producono questo tipo di dispositivi, non siamo poi molte, non ci sono molti matti come noi che si mettono a fare questa cosa. Quindi noi sì, creiamo tecnologia, lavoriamo insieme a altre aziende del settore, siamo degli assemblatori da un certo punto di vista, in maniera unica ovviamente, quindi non andiamo a inventarci un nuovo enzima, ma se c'è l'azienda americana o giapponese che ha un enzima con delle caratteristiche particolari, li contattiamo e lo mettiamo all'interno delle nostre ricette, se questo può dare un quid in più.
Adesso c'è un brano musicale, poi ritorniamo al nostro ospite che è Fabio Grandi, fondatore e CEO di Forbesis, azienda con sede a Manno che si occupa di biomedicina, medicina di precisione.
You know.
Sono le 11.38, Rete 1, la pulce nell'orecchio sta parlando di genetica, sì, stiamo parlando di DNA perché con noi c'è Fabio Grandi, CEO della 4Basis, che si occupa di realizzare kit per il DNA. Il DNA che è così importante nella medicina di oggi, così importante anche per magari capire le nostre tendenze, per esempio lui ha fatto un cenno: se prendo il caffè il DNA può dirmi se mi fa bene o mi fa male, se prendo lo zucchero può dirmi se fa bene o fa male, ma qui entriamo in un altro settore che magari riprenderemo in un certo modo dopo mezzogiorno, quando ci occuperemo della pulce in cucina. Oggi parleremo del senso del salato. Che preambolo, eh?
Lui dice, aspetta, dove siamo? Siamo sempre alla pulce. La pulce nell'orecchio un po' confonde, un po' turba, un po', ma è un po' il nostro gioco. Non è assolutamente un gioco, anche se abbiamo colto dei momenti più ludici, proprio perché nell'ambito della ricerca voi vi siete definiti, Fabio Grandi, anche un po' dei pazzi, no? Allora, lo ricordiamo, stiamo parlando di 4Basis, un'azienda con sede in Ticino che ha un ruolo fondamentale a livello internazionale per i lavori, per la ricerca e per le forniture di questi kit per analisi del DNA che fornisce, quindi biotecnologie. Voi avete detto agiamo, studiamo, cerchiamo, facciamo ricerca nel mondo del DNA. Lei prima ci lasciava, a complemento della nostra cultura generale, dei dati che io vorrei riprendere: 3 miliardi 300 milioni di lettere.
Circa, sì,
circa, un una cosa alto, così, e diceva siamo all'1% di conoscenza.
L'1% è quello che in realtà sono i geni, quelli che noi definiamo geni quando sentiamo parlare di genetica, cioè quelle caratteristiche ereditarie, quello che le informazioni che vengono portate per produrre tutte le proteine del corpo, ecco, sono l'1% circa del DNA. E poi, se vogliamo andare a vedere anche proprio il codice che viene utilizzato dal DNA per produrre queste proteine, è affascinante. Magari faremo una rubrica a parte, perché comunque non voglio scendere troppo nel dettaglio e non è un tutorial di biologia molecolare questo, ovviamente. Però più si studia, più si vede qualcosa di magico che ci sta dietro, qualcosa di veramente quasi incredibile. E le famose mutazioni altro non sono che su questi 300 milioni di lettere che codificano per delle proteine, magari una sola lettera cambiata ma nel posto sbagliato, ecco che porta la proteina ad avere una forma un pochino diversa e quindi una funzione un pochino diversa, alterata, funziona di più, funziona di meno. La nostra fortuna, ci ha pensato penso madre natura, è che abbiamo due copie del DNA noi. Una la ereditiamo da papà, una dalla mamma. E quindi non è, spesso queste mutazioni sono, passatemi il termine tecnico, in eterozigosi, vuol dire che uno dei due geni può avere la mutazione e l'altro invece no, e che quindi si produce abbastanza proteina sana perché noi neanche ce ne accorgiamo, forse, ecco, che ci sono queste alterazioni, queste mutazioni.
Quindi anche lì la difficoltà, insomma, non solo avere una base, dicevamo prima, la mappatura del genoma dal quale partire per delle ricerche che andranno avanti, immaginiamo, per decenni, per secoli, perché davvero c'è moltissimo da scoprire, ma anche appunto la difficoltà di orientarsi, no? In questo che è un po' un labirinto. Lei prima ci ha dato anche questa bellissima immagine: all'interno di ogni cellula almeno un metro, sì, di indicazioni.
Sì, veramente.
Un filamento così lungo in ogni cellula.
Possiamo
srotolarci.
E poi pensate che ovviamente il DNA è uguale per tutte le cellule, ma le cellule sono diverse. Questo perché all'interno di ogni cellula, a seconda che sia la cellula della pelle, la cellula dei capelli, quella dell'occhio, deve avere una funzione diversa, vengono copiati e quindi resi attivi solo alcuni gruppi di geni rispetto ad altri. Quindi c'è un'intelligenza dietro, ecco. Il sistema DNA-RNA è un sistema autodeterminante, ma da qualche parte deve iniziare, ecco.
Adesso la domanda che si stanno facendo tutti: il DNA è una cosa talmente importante, talmente personale, che è sempre rischioso esporsi, darla, donare il DNA, diciamo, rivelare il proprio DNA, potrebbe, che cosa potrebbe comportare, insomma, perché dobbiamo avere paura di far conoscere il nostro DNA, che è quello che appunto si dice un po' comunemente?
Ma allora, dipende per quali fini bisogna, insomma, condividere. Come tutte le informazioni personali, il DNA è personale, e è personale fin tanto che ovviamente è collegato alla persona, nel senso, il DNA è un'informazione, porta tante informazioni, se quando è collegata a un nome, un cognome, ecco che si potrebbe in alcuni ambiti farne un uso non propriamente etico-morale. Io penso magari se c'è una predisposizione verso alcune malattie queste informazioni possono finire in mano magari a aziende che devono fare polizze assicurative piuttosto che...
Certo.
Allora, in quel caso, ecco, si arriva al problema etico della condivisione delle informazioni. Ma quando questo è esclusivamente per un utilizzo medico, non si dovrebbe avere questo tipo di timore, anche perché comunque queste informazioni non vengono date a un'azienda privata, vengono date in ospedale, si firmano moduli per la privacy, l'ospedale stesso ha tenuto per legge a conservare e a rendere anonimi questi dati. Ecco, noi quando lavoriamo fianco a fianco con gli ospedali per analizzare i dati, io non vedo Mario Rossi, io vedo SC0304P, cioè un identificativo di quel campione. Loro sanno a chi fa capo, ma io no. Posso giusto chiedere se è un maschio o una femmina, perché ci sono differenze genetiche, giusto, ovviamente, ma per il resto, quando lavoriamo fianco a fianco, non interessa sapere il nome, interessa ovviamente a noi avere informazioni e aiutare, supportare i clinici nelle informazioni che devono trovare all'interno del DNA.
Beh, è importante comunque significare anche di questa protezione. Sappiamo che ci sono molte regole per la privacy, ma grazie a Fabio Grandi abbiamo davvero, come dire, tolto questi dubbi, questa nebulosa attorno alle ricerche sul DNA, che appunto qualcuno teme possa non svelare chissà che cosa. Siamo molto molto controllati. Fabio Grandi, torniamo proprio alla struttura della vostra azienda, perché ci interessava conoscere. Avete detto 15 persone, siete un'azienda in fase di espansione, avete naturalmente, lo ripetiamo, siamo in un ambito scientifico della biotecnologia. Quali sono i profili dei vostri ricercatori, dei vostri collaboratori?
Qualcosa accennavo già nel reportage. Diciamo che la scelta dei collaboratori forse è anche la cosa più cruciale, perché ci sono diverse anime all'interno di Forbesi, se vogliamo. C'è una parte di ricerca più tradizionale, secondo modelli diciamo abbastanza tradizionali, dove un biologo molecolare, un biotecnologo sono essenziali, quindi penso a tutta la parte di ricerca di sviluppo della parte chimica. E poi lo sviluppo di queste tecnologie negli ultimi anni ha dato origine a queste nuove figure, questi ibridi, no? Questi centauri, così, i biostatistici, i bioinformatici, cioè gente che ha competenze informatiche, sviluppa competenze biologiche o viceversa, ha competenze biologiche ma poi è appassionato comunque a competenze informatiche, perché quello è senz'altro una delle figure professionali di complemento e necessarie. Ancora, una parte in mezzo che è fondamentale per un'azienda come Forbesis è tutta la parte legislativa legata alle certificazioni, quindi le parti di aderenza a quelle che sono le normative nazionali e internazionali, che sono via via sempre più stringenti. Operiamo, i nostri prodotti sono ancora CE IVD, cioè che vuol dire in vitro diagnostics, diagnostica in vitro, così come per i dispositivi medici, che non sono diagnostici in vitro ma sono medici, dalla siringa a magari la macchina per le radiografie. Queste stanno andando incontro nei prossimi anni a un cambio deciso, a un giro di vite molto più stringente di quelle che sono le regolamentazioni, che faranno un ulteriore filtro tra quelle, tra le tante aziende che ci sono in giro. Non molte passeranno questo filtro, perché verranno applicate delle normative molto stringenti. Quindi biologi, biotecnologi, biostatistici, bioinformatici e parte con competenze legali di certificazione, ma comunque un background biologico, perché comunque si parla sempre, certo, di quell'ambito, quindi devo sapere se questo è un enzima, questo non è un oligonucleotide, questi termini un po' più, ecco.
Sì. E beh, è chiaro, anche perché la struttura di un'azienda deve essere solida. Abbiamo detto, la Forbesis è all'avanguardia proprio nel settore delle biotecnologie. Allora, lo sapevamo già e anche per questo abbiamo creato questa ora dedicata alle aziende, ma la pulce dell'orecchio da settembre, da inizio ottobre appunto, va alla scoperta di tante aziende sul nostro territorio, e naturalmente con la coscienza che la realtà delle biotecnologie e della farmaceutica in Ticino è una realtà in espansione. È una realtà molto ricca, molto innovativa e anche visionaria, perché abbiamo davvero scoperto delle aziende che insomma sono rincorse un po' dappertutto a livello internazionale. Chiedo a lei, Fabio Grandi, in questo contesto in crescita, voi come vi posizionate? Quindi lei definiva prima, noi siamo anche un po' siamo ricercatori ma anche assemblatori, no? Producendo questi kit. Esiste per voi un reso, una rete, proprio per che questa realtà in Ticino è in evoluzione, quindi siete all'interno di un humus molto in espansione.
Sì, beh, assemblatori, forse mi sono espresso male, è vero che siamo assemblatori, ma di un certo tipo di livello, non ci limitiamo a inscatolare degli altri reagenti, nel senso che non siamo sviluppatori di alcuni enzimi, alcuni componenti, ci sono aziende che si occupano di far quello, noi selezioniamo i componenti migliori, come fossimo un'azienda che produce auto, che prendiamo la Brembo perché fa i freni, e allora non è inutile che lo sviluppo io, c'è già il freno migliore al mondo, uso quello e assemblo la macchina in questo modo. Siamo all'interno di un humus, siamo all'interno di una comunità dove c'è magari sostentamento, magari più a livello di legislazione, più a livello di attività da fare insieme, non tanto per nella ricerca della materia prima, che siamo molto più specifici ed è difficile che un'azienda del territorio vada a prendere lo stesso tipo di enzima piuttosto che lo stesso tipo di reagente, ecco. Però senz'altro, ecco, qua in Ticino abbiamo trovato con Swiss MedTech, con tutte le altre aziende con cui lavoriamo, ecco, un tessuto di collaborazione che aiuta parecchio. Aiuta parecchio ad affrontare quelle che sono le sfide che sono comuni a tutte queste aziende. Quindi noi senz'altro facciamo il nostro prodotto e lo facciamo solo noi. Però i problemi che dobbiamo affrontare, da quelli economici, della recessione, degli aumenti dei prezzi, a quelli delle nuove legislazioni, ecco, sono comuni a tutte le aziende del territorio, è lì che facciamo fronte comune e che è più facile, ecco, darsi una mano.
E voi come affrontate questo problema un po' contingente dell'energia, che costa di più, che costerà di più, il fatto che certe materie prime, qui mi interessa sapere dove le prendete voi, chiaramente non credo che vi riforniate di, non so, materiali come l'acciaio, cioè per fare cose che arrivano veramente dalle miniere, ma insomma, quali sono i vostri fornitori e da dove arrivano e il vostro, diciamo, le difficoltà che dovete affrontare con l'aumento un po' generalizzato dei costi?
Beh, mi piacerebbe poter dire che semplicemente facciamo fronte o comunque rispondiamo all'aumento dei costi aumentando il prezzo dei nostri kit, ma non è così. Non è così anche perché noi di solito partecipiamo a gare presso enti pubblici e quindi queste gare durano degli anni e si entra con un prezzo e questo si deve mantenere fino alla fine. Quindi la vera risposta in questi casi è tirando un po' la cinghia, ottimizzando dei processi di produzione per abbassare i costi di produzione e trovando dei fornitori. La prima cosa comunque è la qualità, perché piuttosto che costi qualche franco in più il test, ma la qualità deve essere essenziale, perché stiamo facendo uno strumento di supporto a una diagnosi, quindi comunque è meglio avere una diagnosi accurata piuttosto che risparmiare qualche franco. I nostri fornitori in realtà li abbiamo da tutto il mondo, abbiamo fornitori dall'America, abbiamo fornitori di un enzima dal Giappone, che fanno veramente bene, dalla stessa Europa, e quindi comunque peschiamo, anche questa attività di scouting, di andare a trovare dei fornitori nuovi è una delle sfide, se vogliamo. E sono comunque materie prime che hanno un certo impatto. Usiamo un enzima che al litro costa qualcosa come 2 milioni di franchi. Certo, ne usiamo molto poco, ovviamente, però i costi sono quelli.
Così capiamo, grazie, perché
sì,
effettivamente
se ne usano poche unità, pochi microlitri, però poi alla fine sono 3-4 franchi a test. Però comunque noi dobbiamo prendere una certa boccetta.
Sì.
I costi diretti in realtà non sono aumentati tanto, perché l'impianto produttivo non è un impianto produttivo come catene di automobili. Noi abbiamo anche strumentazione che assorbe poca energia, quindi il rincaro della bolletta non è quello che ci preoccupa. Sono tutti costi indiretti. I costi indiretti all'aumento dei costi della materia prima, all'aumento dei costi nostri diretti, ad esempio per le attività di marketing o per viaggiare. Faccio un esempio: dobbiamo andare a un congresso all'inizio di febbraio a Dubai, uno dei più grossi di tutto il sud-est asiatico, e lo stesso biglietto aereo era doppiato, da 550 franchi a 1000,
sì,
solo per il costo della benzina. Quindi questo comunque, dovendo andare là in due, poi gli alberghi aumenteranno. Quindi tutta una serie di costi indiretti inevitabilmente ricadono anche su di noi o su quello che è il costo finale di produzione.
Avete detto che l'azienda è in espansione,
sì,
che Forbesis è in espansione. Potrebbe fare gola anche a un colosso della farmaceutica. Cosa succederebbe in quel caso? Diciamo, accetterebbe una buona offerta da una multinazionale e si farebbe comprare, o no, questa è la mia azienda, l'ho fondata io 10 anni fa, vado avanti io?
È una domanda a cui è difficile dare una risposta così su due piedi. Non siamo partiti con l'idea facciamoci comprare, perché avremmo fatto qualcosa di magari diverso, cioè più corretto, più la confezione del contenuto, ecco. Invece, se dovesse arrivare un tipo di offerta da un'azienda del settore con un progetto ben specifico che lasci un certo tipo di autonomia e che magari ci sollevi da un certo tipo di problematiche, se vogliamo, noi siamo da soli, una realtà più grande dove magari gli manca quella parte produttiva, la parte dei dispositivi medici, ma che può fornire una rete di supporto legale, fornitori già standardizzati, eccetera, mantenendo l'autonomia, allora è una cosa a cui potrei anche pensare. Diversamente, prendi soldi e scappa, no, non è quella la base.
C'è un messaggio direttore d'azienda, no Elena? C'è qualche direttore d'azienda?
Sta già con facendo l'offerta. No, credo che il DNA, questo argomento, sia interessante anche per il nostro pubblico, perché arrivano diverse domande, magari dovremmo riprenderlo perché sono già 5 minuti a mezzogiorno, non c'è molto, però intanto... magari può rispondere anche se forse non è esattamente il suo campo. Comunque dice: conosco oriundi europei che vivono oltreoceano, che fanno l'esame del DNA per conoscere le loro origini. Sono validi?
Questo c'era un'azienda americana, si chiamava 23andMe. Diciamo che è l'aspetto folcloristico di tutto quanto. Ecco, in quel caso però uno firmava un modulo e mandava il proprio DNA. Mm-hmm. Quindi in cambio sapeva se aveva, guarda caso, penso il 99% comunque qualche origine africana ce l'ha, perché veniamo tutti da lì. Quindi sono più aspetti più, sì, ecco, folcloristici, più noi siamo più su quegli aspetti del DNA collegati con applicazioni cliniche.
Certo.
Vale.
Vai nella stessa direzione la domanda di...
È un po' d'albero genealogico, sì, quindi questo è veramente un settore diverso, perché qua stiamo parlando di intervenire su appunto delle diagnosi cliniche che possono cambiare la vita di una persona. Nel vostro caso.
Sì, nel nostro caso sì, nel materiale di partenza è lo stesso, il tipo di analisi, se vogliamo, è comune, la finalità è totalmente diversa.
Certo, infatti sono soprattutto su questa e su questa direzione che vanno le domande degli ascoltatori, proprio appunto per conoscere il proprio patrimonio genetico e quindi le ereditarietà e i luoghi di origine ed eventualmente appunto malattie ereditarie che possono sopraggiungere.
Però erano messi in discussione parecchio questi, soprattutto l'inviare per posta negli Stati Uniti è stato poi anche indicato non essere una scelta certificata, quindi...
Sì, poi hanno aderito in realtà milioni di persone intorno al mondo, ripeto, ha un aspetto più informativo, ma di carattere ludico quasi. Ecco.
Noi invece, grazie a Fabio Grandi, CEO e fondatore di Forbesis, siamo, grazie a lei, grazie alla sua capacità divulgativa, siamo entrati un pochino di più proprio nel mondo del DNA, delle biotecnologie, della biomedicina, quindi complimenti per il vostro lavoro, per tante persone che ci stanno ascoltando e magari non sanno che proprio grazie al vostro lavoro di ricerca che hanno dei risultati o dei benefici e poi delle cure specifiche. Quindi buon lavoro,
grazie.
Ci tenga aggiornati.
Assolutamente.
Se ci dovessero essere dei cambiamenti aziendali o delle nuove tappe.
Se dovesse arrivare l'azienda farmaceutica.
Sì, la famosa multinazionale. Mi faccia sapere cosa ha deciso.
Io offrirò il caffè volentieri.
Grazie, buon
grazie
fine
a voi.
Settimana.
Grazie a voi.
Buon lavoro e saluti a tutta l'equipe e ai suoi collaboratori.
Grazie. Always rooting for
anymore.